Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
Salve a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Zampe, sempre il podcast di Clinica San Marco di Ravenna. Dottor Medri collegato, come sempre, con Kiwi nei suoi pressi, senza dubbio, che è la nostra mascotte, la nostra colonna portante. Quindi, dottore, oggi parleremo di un tema sempre piuttosto articolato, come diciamo ogni tanto in riunione, dovremo fare anche degli speciali su questi temi che hanno magari un respiro molto ampio. Il cane che cambia comportamento, che cosa significa, dottore? L'aggressività, l'apatia, l'ipervocalizzazione improvvisa possono nascondere delle cause mediche?
Sì, possono nascondere delle cause mediche. È il primo controllo che deve essere fatto, è proprio di carattere medico prima di passare all'aspetto comportamentale. Intanto dobbiamo sempre fare la prima considerazione è quando gli animali diventano adulti. Quindi nel cane questo avviene al terzo anno di vita. Vuol dire che all'età di un anno sono l'equivalente dei bambini, all'età di circa due anni è una sorta di adolescenza e al terzo anno in molti cani, ma in molte nelle taglie giganti anche più tardi fino al quarto anno, invece si completa lo sviluppo psicofisico. Quindi ciò succede, può succedere che in questo arco di tempo il cane cambia carattere, così possiamo definirlo da parte del proprietario. Dice, ma il mio cane è sempre stato buono e adesso invece ha cominciato che sui tre anni e mezzo ha cominciato a mordere. Quindi in questo caso qui uno dei motivi può essere semplicemente che ad esempio questo è un cane da guardia, è un cane che comincia, magari un maschio, comincia a diventare consapevole della propria forza, si è sviluppato completamente da un punto di vista psicofisico e tende, diciamo, a prendere e a sviluppare quello che è un suo profilo etologico. Cioè ogni specie, ogni animale ha un profilo etologico che è legato alla specie, nel cane alla razza, e questo vale anche per i gatti chiaramente, e in più è legato chiaramente a quello che è l'ambiente che lo circonda. In questo caso qui, questo animale che ho descritto, sui tre anni e mezzo, essendo un cane da guardia, ha cominciato a fare la guardia, ha cominciato anche ad avere una sua imposizione e quindi in alcuni casi, soprattutto magari di comportamenti errati dei proprietari della famiglia, ha iniziato anche a mordere. Ma per fare, diciamo, un esempio, diciamo, opposto, è capitato anche che un cane a 13 anni, cane comunque da gabbia, taglia grande, eccetera, sempre cane che è stato buonissimo fin da piccolo, che ha sempre vissuto da pochi mesi di vita con questa famiglia, ha iniziato a mordere a 13 anni. Quindi, ma come, mio cane per 13 anni è stato il cane più buono del mondo, adesso a 13 anni ho cominciato a mordere. In questo caso qui il comportamento, come nel primo caso per lo sviluppo psicofisico, non c'entra nulla, in questo caso qui è un cane che ha dolore. Quindi probabilmente le abitudini della famiglia di prendere il cane in braccio, di fare determinate manipolazioni o quant'altro, poi si rivelano col tempo dolorose e istintivamente la prima cosa che fa il cane si gira e morde. Quindi diciamo due comportamenti che possono essere confusi, ma che sono di origine completamente diversa. Quindi quando c'è un comportamento da parte del proprio animale sbagliato, gatto, cane che sia, pappagallo, cavia o coniglio, è sempre bene fare il controllo prima dal proprio medico di base, poi medico di base veterinario dirà se qui c'è una problematica di tipo comportamentale e quindi da approfondire magari con lo specialista, oppure se invece è una componente di tipo sanitaria e quindi legata a una patologia in particolare.
E quindi, dottore, scusa, guarda, spostati un pelo indietro perché vediamo molto bene Kiwi, ma tu sei un po', diciamo, soltanto vediamo solo la bocca, il labiale, che è importante perché è quello che ci dici, però magari così ti vediamo un po' meglio anche Kiwi. Allora, quindi esiste qualche segnale, diciamo, semplice, no, per noi comuni mortali non veterinari, rispetto al capire la differenza tra un comportamento, diciamo, tra un problema comportamentale e quello che invece potrebbe dopo definirsi un comportamento comunque con un sintomo clinico? Cioè, esiste qualche segno semplice da individuare?
Allora, prendiamo l'esempio, è più facile forse farlo con gli esempi, prendiamo l'esempio del gatto. Il gatto, che è sempre stato un gatto tranquillo in casa, vive sempre in casa, non esce mai, e poi questo gatto maschio castrato di 4 anni inizia a lasciare le urine, a lasciare le urine sopra ad esempio nel letto, e ogni 7-15 giorni comincia a lasciare delle urine sopra del letto. E quindi qui si apre questo dubbio. Il proprietario dice: il mio gatto ha cominciato a farmi dispetti. Non esistono i dispetti chiaramente nel mondo animale. I dispetti sono prettamente del nostro mondo, del mondo umano. I cani, i gatti, neanche i pappagalli, nessun altro tipo di animale fa i dispetti. Quindi in questo caso qui le problematiche possono essere dire: vabbè, è un'infezione urinaria, soffre di una irritazione delle basse vie o delle alte vie, oppure è un problema di marcatura, è un problema, diciamo, di difesa del proprio spazio di massima privacy. In questo caso qui, diciamo, che ho appena spiegato, era, diciamo, legato a difendere la propria area di massima privacy. Il gatto ha un'area di tipo concentrica della propria mente, della propria forma mentale, proprio come nel gioco delle freccette, dove c'è il bersaglio con tutte le aree concentriche. L'area centrale, quella centrale, è l'area di massima privacy. Questa può essere un letto, può essere un divano, può essere un tappeto. Poi c'è una zona invece di socializzazione, dove il gatto può socializzare con gli animali che vuole, che possono essere specie specifici, quindi altri gatti, oppure il proprietario, il cane, perché tanti in casa hanno sia il cane che il gatto, oppure altri animali che vengono ospiti a visitare, diciamo, la famiglia. Poi c'è un ambito ancora molto più grande per quei gatti che sono abituati a vivere all'aperto, che sono legati invece alla cattura e alla predazione. In quella zona lì c'è contatto con qualsiasi altro tipo di animale di altra specie, e anche la cattura vera e propria per la predazione, per il sostentamento, per il nutrimento. Quando c'è un'interazione nelle parti più larghe, può esserci la baruffa, lo scontro, ma quando c'è un'invasione di campo sulla parte di massima privacy, quella, diciamo, centrale, lì si scatena qualcosa di estremamente profondo a livello dell'organismo del gatto, che alle volte mal sopporta. Quindi ci possono essere eliminazioni improprie sia di escrementi, di feci, di urine, e questo è un modo di dire: questo è il mio territorio, qui c'è il mio odore, qualcosa uno deve lasciare, perché se viene lasciato e viene minacciato perché ci sono gatti del vicino che tendono ad entrare e vogliono colonizzare lo stesso letto, oppure alle volte sono animali che vivono sempre in casa ma sentono, diciamo, al piano di sopra, al piano di sotto, gatti, oppure gatti che frequentano attorno, diciamo, l'appartamento, la casa, e quindi minacciano di poter entrare, questo può dare appunto una problematica psicologica profonda che si manifesta appunto con l'eliminazione delle urine in modo improprio. E qui, come dicevo prima, ci vengono in aiuto tutti quei prodotti da mettere, vaporizzatori, che aiutano l'allomarcatura e che danno un messaggio olfattivo che dice al gatto che il suo territorio è già stato marcato, è già stato colonizzato, non c'è bisogno di eliminare altre urine per difendere e per legittimare, diciamo, la propria area di massimo privacy.
E insomma, si parte sempre da dei problemi che a noi sembrano appunto dispetti, invece dispetti non sono. Evidentemente la psicologia di un nostro amico cane, gatto, pappagallo, criceto, insomma, è sempre molto diversa e ovviamente propria. E quando è, dottore, che serve, diciamo, il veterinario in base al comportamento che noi vediamo, e invece magari quando serve di più rivolgersi a quello che è un comportamentista, insomma, comunque qualcuno che si occupa di comportamento degli animali?
Allora, la necessità del comportamentalista è abbastanza frequente. Quasi sempre la correzione avviene principalmente sul proprietario. Tante volte gli animali hanno dei comportamenti che poi noi li possiamo definire etologicamente non corretti, perché noi ci poniamo in un modo magari che dal nostro punto di vista umano è buono, ma poi da un punto di vista del comportamento, del profilo etologico della specie, cane o gatto o pappagallo che sia, non lo è. Quindi il comportamentalista ci aiuta a parlare la stessa lingua, quindi riuscire a utilizzare un comportamento, come dicevo prima, non verbale, come postura, come atteggiamento. Alle volte le mani vengono utilizzate come gioco, soprattutto quando i cani sono molto giovani, si gioca molto col cane, i cuccioli ad esempio mordono le mani, e poi dopo, con l'andare del tempo, si mantiene questa abitudine, tra virgolette, sbagliata, e poi il cane considera, diciamo, la mano come un gioco e ci morderà sempre le mani per tutta la vita del cane. Quindi dopo dobbiamo cambiare quello che è la costruzione mentale, in questo caso qui, dell'animale. E quindi lì il comportamento sbagliato è nostro. Noi pensiamo di fare una cosa giusta, fatta bene, che da un punto di vista empatico socializzi maggiormente, e invece otteniamo un risultato del tutto opposto. E quindi la chiave ce lo dà il comportamentalista e anche un buon addestratore. Altre volte invece possono capitare, come dicevo prima, gli atteggiamenti appunto non verbali di postura, perché se noi manteniamo una postura passiva, chiaramente qualcuno prende il sopravvento, quindi bisogna alle volte anche essere a busto dritto e mantenere un atteggiamento, diciamo, deciso, perché il cane già capisca che c'è un rapporto che è più dominante. Dobbiamo considerare che all'interno della famiglia si crea una sorta di branco, quindi il cane entra nel branco familiare. Nel branco familiare chiaramente ci sono le gerarchie e, come innanzi detto, ognuno deve avere il proprio posto. Nel momento in cui il cane ha capito qual è il suo posto gerarchico, a quel punto lì non ci sarà mai l'ansia, non ci sarà mai tutti quegli atteggiamenti, diciamo, alle volte come c'è l'ansia da separazione quando il proprietario prende e va a lavorare, ecco, dove poi ritorniamo a casa e troviamo un tappeto, un divano completamente distrutto o una casa in soqquadro perché il cane l'ha devastata, legata proprio all'ansia, in questo caso qui, da separazione.
Bene, quindi insomma, l'etologia ci insegna veramente tanto dei nostri amici. Dottore, visto che per chiudere ci hai fatto vari esempi, un esempio emblematico del processo in cui sembrava un cambio comportamentale dovuto a qualcosa di psicologico, invece poi si è rivelata una patologia effettivamente, un caso specifico che ti ricordi particolarmente emblematico?
Il caso, quello più specifico, sicuramente quelli che sono legati al dolore, nel senso che tante volte il nostro cane, appunto per artrosi, oppure anche a volte è capitato un cane che ogni volta che veniva toccato, perché era abituato, veniva messo, capito, il collarino che doveva partire, doveva muoversi, doveva uscire a fare la passeggiata, e il cane mordeva, tutte le volte mordeva. Il problema era legato a un disco intervertebrale, quindi c'era un disco della colonna vertebrale che si era spostato, quindi ogni volta che si metteva il collare il cane vedeva le stelle, come che ci fosse stato un qualcuno, un qualcosa che lo pungesse, lo forasse, e lui istintivamente, come reazione, mordeva il proprietario. Quindi il proprietario, ogni volta che cercava di mettere il collare, veniva morsicato violentemente e il proprietario non capiva perché. Il motivo era il problema, diciamo, del disco intervertebrale, che poi si è risolto con la chirurgia, e da lì il cane è ritornato normale. Ci ha impiegato qualche mese, ma poi dopo, non avendo più dolore, tutto si è risolto.
E quindi, insomma, questo è un caso veramente emblematico, no? Ognuno di noi scambierebbe quel comportamento come qualche cosa che è cambiato nell'ambiente, magari nel nostro atteggiamento verso il cane. Invece, molto semplicemente, c'era un problema legato alla colonna vertebrale. Quindi sempre grande attenzione ai nostri amici e al loro comportamento, e quindi rivolgiamoci sovente al veterinario, perché davvero è fondamentale. Quindi concludiamo qui questa puntata, che ha aperto sicuramente argomenti molto interessanti. Potete andare a trovare sia questa puntata che tutte le altre che vi raccontano esperienze vere qua nella clinica sul sito www.clinicasanmarcoravenna.it. Mi raccomando, Ravenna, perché noi siamo quelli di Ravenna, e andrete a trovare anche i nostri contributi per quello che riguarda i podcast su YouTube e su Spotify e su Apple Podcast. Cercate Zampe Wellness Academy e Pet Wellness Academy e andrete a trovare tutto il nostro materiale fatto dal dottor Medri e dai suoi tanti collaboratori e collaboratrici preziosissimi. A questo punto un saluto da Simone Faedi e ci vediamo alla prossima puntata.